E allora, è un piacere per me poter stare assieme, poter condividere queste cose perché, ripeto, i tempi si stanno accorciando e il malessere sta crescendo e credo che chi si occupa degli altri, chi si occupa di cura d'anime, dovrebbe un attimo essere più attento a come Dio ha questo desiderio primario di guarirci. E questo lo dico prima di tutto a me stesso, perché per tanti anni sono stato medico, medico generico, medico della mutua, medico psichiatra, però non sono stato medico di me stesso, nonostante convertito circa nel 75, quanti anni sono, la matematica non è il mio forte, ma nonostante convertito e magari con un carisma forte, ero così intento ad occuparmi degli altri, dei problemi degli altri, e facevo delle bellissime predicazioni, magari le faccio anche ora, e parlavo, facevo delle conferenze sulla depressione, su questo, su quell'altro, su tante cose bellissime, e poi di fondo non mi rendevo conto di stare molto male. C'è stato un tempo, mi ricordo, che è stato drammatico, poi dove Dio mi ha detto: ora quello che tu stai annunziando, predicando, cerchiamo di realizzarlo nella tua vita. Mamma mia! Era più bello parlare sempre per gli altri, occuparsi dei problemi degli altri. E lì scoprirete spesso che avere un carisma, una vocazione, un ministerio, tante volte ci crea un alibi per sfuggire dai nostri problemi. Siamo così intenti a occuparci degli altri che in qualche modo poi ci sfugge che il desiderio di Dio primario è per il nostro bene. E che, come qualche volta ho avuto modo, forse anche tra di voi, di sottolineare, c'è una grande differenza tra ministerio, tra vocazione, tra carisma e carattere. Possiamo avere dei grandi ministeri, dei grandi carismi, ma non avere maturato spiritualmente quella che è la vita di Cristo, non ha preso piede nei nostri circuiti mentali, per cui alla fine la nostra vita pratica sarà quasi in contrasto, in contraddizione con quello che abbiamo predicato. Ecco l'importanza di questa riflessione che vogliamo fare assieme. Naturalmente è una riflessione breve perché il campo è molto vasto, molto impegnativo, ma allo stesso tempo è semplice. E quindi vorrei iniziare. Di solito sono molto estemporaneo, questa volta però ho detto faccio una cosa un po' più ordinata. E quindi così partiamo dalla introduzione di questo tema che abbiamo detto essere cura te stesso per poter medicare la piaga di altri. Il cristianesimo, e questo è un concetto importante da capire, più che rappresentare un sistema etico-morale, dovrebbe essere l'espressione della vita di Cristo, che viene intanto ricevuta come una nuova identità spirituale. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quindi il cristianesimo ha questo miracolo incredibile della nuova nascita, il vero cristianesimo, ecco perché poi noi abbiamo a che fare anche con un umanesimo cristiano o con un cristianesimo umano, non so quale dei due è peggiore. Ma il cristianesimo, a differenza di tutte le altre forme religiose, può contare su questo miracolo della nuova nascita, cioè una nuova identità spirituale, che in Cristo è una nuova creatura, quindi un'identità ricevuta e poi trasfigurata progressivamente nella sfera mentale. Penso che tutti quanti conosciate quel versetto meraviglioso di Paolo dove c'è un'esortazione a non conformarsi a questo mondo, ma ad essere trasformati attraverso il rinnovamento della mente per conoscere in maniera esperienziale, cioè per conoscere per esperienza, per fare esperienza di Dio. Ecco, io prima non è che non facevo esperienza di Dio, ma la facevo più nei carismi, la facevo più nel vedere la potenza di Dio, la facevo nell'essere messaggero, capace di annunziare la salvezza, vedevo gli altri convertirsi, però l'esperienza doveva avere a che fare con un cambiamento della mia mente che ero molto restio a lasciare sviluppare. E infatti poi tante parti della mia vita riflettevano questa insoddisfazione, questo dolore, questa infelicità, e la attribuivo al fatto di non essere nel posto giusto, che magari cambiamo comunità, e non essere riconosciuto abbastanza dagli altri, allora cercavo di essere più orgoglioso. Tanti sistemi, ma dovunque andavo era sempre lo stesso, fino a che ho capito che se non avessi modificato la mia mente, dappertutto mi sarei portato gli stessi problemi e avrei vissuto le stesse sconfitte, le stesse tensioni, e sarei stato bocciato sistematicamente agli stessi esami che Dio, proprio perché ci vuole bene, ci presenta davanti. E guarda caso, proprio ci va a esaminare quelle cose che non abbiamo studiato o che non abbiamo veramente modificato. Magari noi gli presentiamo sempre: Signore, questo lo so bene, guarda, questo sono bravissimo, questo ok, cioè, ora c'è quest'altra parte della tua vita, e lì casca l'asino. E io sono dovuto cascare tante volte, perché pur forte in tante aree, c'erano delle aree che, come vedremo, però è fondamentale modificare, perché sono delle aree dove non solo le ferite, il dolore ci condiziona, non solo sono punti di aggancio, vedremo, perché quando Satana si avvicinava a Gesù, la scrittura dice che egli non ha nulla in me, diceva Gesù, e quindi non può nulla contro di me. Ma ho dovuto riconoscere che nella mia vita c'erano tante aree dove altro che il diavolo non ha nulla in me, non ha nulla nel mio spirito, perché lì sono una nuova creatura, ma nella mia mente c'ha dei luoghi, c'ha dei punti di accesso, c'ha delle password, entra nel sistema con un hacker e distrugge il mio sistema, e ha voglia di cercare di cacciarlo, di esorcizzarlo. Se non levo quell'aria, se non rinnovo quell'aria della mia mente, il diavolo avrà la capacità, nei momenti, guarda caso, migliori della tua vita, dove ti vuoi rilassare finalmente delle tue vittorie spirituali, entra in quel punto della tua mente dove lui ha capacità di entrare, e lì sono dolori. Non so se queste cose capitano solo a me o anche a voi. Quindi dicevo, identità nuova spirituale trasfigurata progressivamente nella sfera mentale. La parola che è usata lì in Romani è: siate trasfigurati, cioè portate all'esterno quello che avete ricevuto internamente attraverso la metamorfosi, questo cambiamento incredibile di questa mente. E quindi la dinamica, il significato del cristianesimo non è un teorema, non è una teologia semplicemente, non è una dottrina, ma è fondamentalmente un'identità spirituale trasfigurata nella sfera mentale ed espressa, annunziata, non solo dottrinalmente. E ricordate, quando ci fu la liberazione degli apostoli, gli fu detto: andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Volete il riferimento a Atti 5:20? Le parole di questa vita. O potremmo anche dire la vita di queste parole. Ma in ogni caso non sono le parole, fiumi di parole. C'era un canto qualche anno fa a Sanremo. Ma no, sono parole che hanno vita, sono parole che trasmettono vita perché danno vita, quindi non trasmettono vita solo agli altri, ma la trasmettono a noi e la trasmettono attraverso di noi agli altri. E quindi in un amore che poi non sia solo a parole, ma con la lingua, ma a fatti e in verità. Risulta quindi evidente come, al di là di uno sforzo apologetico, cioè del tentativo di dimostrare Dio con la scienza, sicuramente è un buon ramo anche quello dell'apologetica, però non possiamo convincere le persone con la forza della razionalità. Certo, abbiamo la testimonianza di grossi scienziati, di Chichi e altri, che dicono che una persona che conosce parecchio ha difficoltà a poter immaginare che non esista un creatore, che non esista una mente superiore. Però sicuramente l'apologetica non è un modo che convince più di tanto, al di là quindi degli aspetti carismatici, che sono degli aspetti fondamentali. Noi ci definiamo pentecostali e sicuramente abbiamo questa fascia di sovrannaturalità che sfruttiamo, in cui crediamo, anche se purtroppo anche lì dobbiamo stendere un pietoso velo perché ci sono state esasperazioni, forzature, come se diventasse l'unico requisito per la potenza. Ecco, questa parola potenza non è stata un poco malintesa ed è stata collegata o solamente alla forza con cui grido o parlo in lingue o con la potenza in cui si determinano dei cambiamenti esteriori di guarigione, gloria a Dio per le guarigioni, però la potenza dell'amore, la potenza di un carattere rinnovato, la potenza della santità, io non so se viene più tanto predicata, diciamo, perché forse è meno evidente la potenza della santità, ma è quella a cui Dio tiene. Quindi dicevo, al di là di questi aspetti apologetici, carismatici o cherigmatici, cioè siamo molto abili a esprimere il kerygma, cioè l'annuncio della salvezza, e a vedere tante persone, forse tante volte a costringerle a entrare nel regno dei cieli, e questa è una cosa buona, però dopo le abbiamo fatte entrare sarebbe opportuno che gli dessimo veramente una scuola, un discepolato tale che li faccia crescere. Quindi importanza di questi aspetti manifestati dal credente, sono capaci di toccare le persone portando a proclamare, come è scritto in 1 Corinzi 14, 24, se un credente, diciamo, comincia a sperimentare la dimensione profetica, chiaramente è una cosa importante, una cosa buona, va un attimo equilibrata, crea un'atmosfera profetica, e quando un non credente entra in questa atmosfera, viene sicuramente toccato, viene scrutato. Veramente Dio si manifesta attraverso, in questo caso, il dono della profezia, quindi un carisma, e quella persona realmente, i segreti del suo cuore sono svelati, e gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio proclamando che Dio è veramente in mezzo a voi. Quindi questa sicuramente è una manifestazione forte, questa è una dimensione forte, ma ancora non è quello che Dio ha in testa per ognuno di noi. Queste cose sono marginali, sono importanti, non voglio dire la scala di importanza, sono tutte importanti, hanno la potenza veramente di portare il regno di Dio, di far entrare le persone nel regno di Dio, ma evidentemente c'è qualcos'altro, persino un'altra dimensione, e qua dobbiamo stendere un pietoso velo, io ho scritto così, l'effetto condizionante. Qua non vi confondete, lo spiego in maniera semplice, di una sindrome di onnipotenza che si incontra con un bisogno di dipendenza. E di solito la sindrome di onnipotenza chi ce l'ha? Il leader. Noi pensiamo a qualche leader politico, però ora che non vuole riconoscere la sua umanità, probabilmente c'è una sindrome di onnipotenza, però la sindrome di onnipotenza diventa così forte perché poi c'è chi vuole vivere, ha bisogno di vivere della dipendenza, cioè non è in grado di sviluppare una propria autonomia, di crescere, in questo caso spiritualmente, quindi ha sempre bisogno di un mediatore. A voglia che, diciamo, i cattolici credono nei mediatori morti, e noi crediamo nei mediatori vivi tante volte. Cioè, nel senso che quasi quasi vorremmo sostituire il nostro rapporto con Dio con la mediazione di un leader. Attenzione, è importante l'autorità, la sottomissione, sono delle realtà spirituali che vanno rivisitate, perché purtroppo sfruttate in maniera negativa hanno portato molte persone a rifiutare l'autorità, a rifiutare la sottomissione, e questo a noi pastori causa molti problemi, soprattutto se non siamo di quelli che vogliamo imporre e dominare. Perché dovrebbe essere una cosa che nasce proprio dalla persona, il bisogno di sottomissione. Ma una cosa è il bisogno di sottomissione, una cosa è il bisogno di dipendenza. Della serie che un credente non può fare niente senza che glielo dici tu. E tanti pastori forse godono nel creare questa dipendenza. Io come l'ho vissuto prima come psichiatra, mi esaltavo perché le persone mi telefonavano quasi per dire: dottore, posso andare in gabinetto? Sì, onnipotente, no? Io ti do l'autorizzazione, come sono importante, io posso dirigere, posso controllare la vita degli altri. Poi chiaramente sono aumentato il numero di persone, come non ci potevo andare in gabinetto io? Ma per dire, questo nasceva dal mio bisogno di sentirmi uno che domina, e chiaramente trovava dall'altra parte le persone che volevano non maturare nella loro libertà di scelta, ma volevano sempre qualcuno che gli dicesse giusto, sbagliato, lo puoi fare, non puoi fare. Mentre, sebbene nell'infanzia spirituale è importante dare delle linee di massima, non può essere questo il risultato poi finale, non può essere qualcosa che si porta avanti, per cui ancora per capire se una cosa è sbagliata dopo 5, 6, 7 anni di fede devi chiedere sempre al pastore. Non so se è chiaro. Però questo discorso, e qui io lì voglio leggere una cosa semplicemente per... Già l'ho espresso, però ve lo leggo, lo cito da una conferenza che abbiamo avuto nella seconda conferenza, in un intervento che ho fatto nella seconda conferenza di psicologi cristiani. Anzi, vi dico che tra breve verrà fuori un'associazione di psicologi cristiani evangelici in Italia, di cui dovrei essere il presidente, si chiamerà Capoverso, e poi vi daremo qualche nota, perché è importante per un pastore sapere anche indirizzare un credente non allo sbaraglio di una psichiatria o una psicologia secolare, ma verso qualcuno che teme il Signore. Questo, quindi, è importante avere una mappa degli psicologi cristiani, che bisogna dire fino a poco tempo fa sono stati bistrattati. Appena uno diceva psi c'era subito un esorcismo, vai via nel nome di Gesù. Ora, chiaramente, ma questo purtroppo discutevamo ieri con Stefano, perché c'è stato un altro versante che ha troppo enfatizzato, ha detto la potenza della psicologia, no? Ma non ha nessuna potenza, è un modo semplicemente di indagare meglio, di aiutarci a gettare giù le maschere, e per il cristiano dovrebbe essere un desiderio quello di gettare giù la maschera, perché abbiamo una vera alternativa. Questa è una cosa bella che questa mattina voglio comunicarvi. Fratelli, pastori, conservi, non abbiate paura di gettare giù la maschera, perché mentre per gli altri è capolinea, per noi è invece scoprire di più quell'identità meravigliosa che Dio ci ha donato. Scoprire la nostra fragilità significa fare sì che la potenza di Dio sia perfetta nella nostra fragilità. Allora non abbiate paura di gettare giù la maschera. Scusa parentesi, vi leggo brevemente questo intervento che allora ho fatto in questa conferenza. Ci sono purtroppo diverse situazioni che possono inquinare e quindi rendere, nella migliore delle ipotesi, infruttuoso il rapporto pastore-pecora o terapeuta-paziente, allontanandolo da una dimensione, per così dire, maieutica spirituale. Che significa? Significa che, come ho detto poco fa, il leader spirituale non forza, non prende un modello e glielo attacca con forza al suo discepolo, ma deve portare il suo discepolo a comprendere. Questa è una cosa un po' molto grave nel mondo evangelico. Ecco, questa idea di prendere un modello, lo vedremo meglio dopo, e in qualche modo applicarlo come se fosse un sistema, senza capire, e lì l'apostolo Paolo ci porta a comprendere come diventa fondamentale l'adesione volontaria. Lui dice: io potrei usare l'autorità apostolica per comandarti, però preferisco, questa è la sintesi, che tu lo faccia volontariamente. Riguardava una questione di un servo, mi pare, Onesimo, sì. Allora, mentre lì vediamo l'intelligenza di Dio, Dio potrebbe imporci le cose, e tante volte i pastori, noi pastori, siamo portati a pensare che imporre le cose otterrà un risultato più veloce forse, ma non reale, perché dopo un poco tutte quelle cose che sono imposte e non sono maturate internamente vedranno la ribellione di quella persona, vedranno la crisi, vedranno il rifiuto non solo del pastore, dell'autorità, ma forse anche del rifiuto di Dio. E allora, in questo senso, è importante condurre gli altri alla scoperta del modello, non imporlo dall'esterno. Ci ritorniamo poi, se avete domande, ecco perché mi rendo conto che questa riflessione interessa tanti campi e può aprire un sacco di situazioni da chiarire meglio. E dicevo, infatti, spesso, ad esempio, finiscono per incontrarsi e complementarsi le dinamiche patologiche di entrambi, cioè le dinamiche patologiche del leader o del terapeuta e dall'altra parte le dinamiche patologiche del paziente o della pecora. E quindi creando una specie di concorso, con un concorso di colpa, dei setting, cioè dei modi particolari, e più frequente di questi vede da una parte l'insicurezza estrema, la paura e il bisogno di dipendenza della pecora, che incontra l'insicurezza estrema, perché anche chi ha la sindrome di onnipotenza, non pensate che perché è super sicuro, ma perché è super insicuro, quindi proprio perché è estremamente insicuro deve controllare. Questo credo che l'avete visto nella vostra vita. Certi momenti la paura, l'insicurezza determina un bisogno di controllare. Poi chiaramente questo controllo non è così semplice, fino a che non si tratta di assettare la stanza o altre cose dove si spostano cose, quando uno vuole controllare il proprio partner, mamma mia! O vuole controllare, allora vi scattano tutti i meccanismi d'ansia, di panico, capite bene? Perché l'insicurezza crea un bisogno estremo di controllo. Questo posso andare più avanti sotto di sopra, di solito ce l'ho qua, quindi non è. E quindi si incontra questo bisogno di dipendenza del paziente con l'insicurezza e l'estrema paura e il bisogno di controllo, di dominio del terapeuta ministro. Allora, dentro cosa esprime il paziente? Dice: io ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa è giusto e cosa è sbagliato e che possa seguire ciecamente, qualcuno che possiede la medicina per il mio male e che me la darà soltanto se lo pago con una dipendenza assoluta e incontestabile dalle sue prescrizioni. E tanti medici sono così, hanno questo potere intimidatorio. Lei deve fare perfettamente così, se cambia una goccia muore. Poi chiaramente il cambio della goccia era 100 euro, una goccia dico non è solo il potere, è anche il potere trasformato, sto pezzo poi lo tagliamo. Voglio sentirmi libero, ma buono, no?
Siamo registrati.
Sì, no, ma poi... Cioè quindi, come a dire, questo bisogno di controllare, perché questo ti dà potere ma ti dà anche una risorsa in quel caso, quindi a questo bisogno di avere la medicina e averla solamente se pago con una dipendenza assoluta e incontestabile le sue prescrizioni, dall'altra parte invece il ministro, il terapeuta, io invece ho bisogno di qualcuno che dipenda da me in maniera assoluta e del quale posso assumere un pieno controllo per rifarmi delle frustrazioni passate o presenti in altre aree della mia vita, per dimostrare il mio carisma e la mia unzione sia a me stesso che agli altri, per averne in ogni modo benefici di ogni genere. Quindi io almeno in questo campo, dico, quando arrivo a casa mi devo mettere sull'attenti perché c'è mia moglie. Però quando sono in chiesa lì ho il controllo totale, quando faccio lo psichiatra, quando faccio il medico, ecco. Quindi bisogna anche rifarsi su frustrazioni di altro genere. Andiamo avanti. Quindi al di là, ecco, per non perdere le fila, abbiamo detto di uno sforzo apologetico, degli aspetti carismatici e enigmatici manifestati da un credente, capaci di toccare le persone portandole a proclamare che Dio è tra di voi, o persino dell'effetto condizionante di una sindrome di onnipotenza che si incontra con un bisogno di dipendenza, l'influenza prevalente che il credente può esprimere è certamente rappresentata dal profumo di Cristo. È un profumo che diventa sempre più raro, ma è l'unica potenza. In prima Corinzi, in seconda Corinzi 2:14, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, che poi potremmo tradurre anche della sua santità, perché la conoscenza in senso biblico è essere la stessa cosa con lui. Non è una conoscenza sterile mentale, Noi infatti davanti a Dio siamo il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Quindi è fondamentale l'espressione del profumo, e dico di più, emanato nel tempo, perché ognuno di noi pure può avere dei momenti in cui si scarica una boccetta di Chanel o di non so quale altro super profumo, che santità, che profumo, ma poi c'ha i momenti di puzza, e peggio ancora, e poi il vissuto nel tempo non è come quello che si era annunciato all'inizio del cammino. E in questo Ebrei 13,7 ci ricorda: ricordatevi dei vostri conduttori, quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Cioè è importante che ci sia una continuità nell'emanazione del bene, non una performance, e poi piano piano si peggiora. Questo non vi allarmi, perché se state peggiorando nella vostra vita è perché Dio ha deciso di fare una ristrutturazione. E quando si fa una ristrutturazione di un appartamento, la prima fase com'è? Mamma mia, chi l'ha fatta si mette ancora le mani nei capelli ricordando la polvere, gli operai. Non si può vivere, però il risultato com'è? Quindi stiamo parlando non di quella crisi, ma proprio di una fine, cioè di una persona che aveva costruito un castello grandissimo che piano piano si è sgretolato, ha avuto una crisi dei suoi equilibri, ma non li ha sostituiti con gli equilibri di Dio, perché questo è quello che sottolineeremo tra breve, cioè l'importanza di gestire la sofferenza in una maniera costruttiva per passare a una maturazione maggiore. Quindi il pastore non è esente della sofferenza, anzi ce ne ha molte di più. Stiamo parlando delle sofferenze del ministero, stiamo introducendo questo argomento, della perplessità che nasce quando si passa attraverso momenti incredibili, però è qualcuno che proprio dall'estrema sofferenza può venire fuori con una ancora più grande consapevolezza dell'opera di Dio e con una forza estremamente produttiva nella sua vita. Quindi quelli invece che alla fine, dopo questi flash fortissimi, crollano, sicuramente non sono da imitare, anche se hanno proclamato una fede stratosferica, una cosa incredibile, però poi alla fine sono andati nella sindrome di burnout, ne parleremo tra poco, cioè che purtroppo affligge molti pastori, anche tutti gli operatori in genere che si occupano dell'altro, quindi che vengono sempre sfidati con situazioni drammatiche familiari, situazioni incredibili, hanno questo rischio, i pastori in prima linea. Voglio sottolineare in tal senso il ruolo fondamentale, questo l'abbiamo già capito, che riveste l'esempio nella vita di un cristiano, soprattutto qualora aspiri a funzioni di governo o si trovi in una posizione di responsabilità. C'è un verso molto bello, non leggo alcuni, risalto, prima Tessalonicesi 1,5, lo conoscerete tutti, che dice: infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, però poi dice, sapete come ci siamo comportati fra di voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caria. Guardate un po' la potenza dell'esempio che viene trasmessa, viene ricevuta e diventa un esempio per gli altri. Questa è la potenza più grande che Dio vuole sviluppare nella nostra vita, al di là dei carismi, al di là della particolare, diciamo, funzione in cui lavoriamo, operiamo, al di là del ruolo che abbiamo. La potenza più grande che Dio vuole sviluppare dalla mia vita, dalla tua vita, è quella che nasce dall'esempio, perché l'esempio parla da solo. Mentre noi possiamo fare discorsi incredibili, però non trasmettiamo niente. Questo lo capiremo meglio quando una mamma dice ed è dentro, è agitata, in grande tensione, dice: figlio mio, tranquillo. Voi pensate che passi la parola tranquillo o passi l'agitazione tremenda che c'è dentro? Noi tante volte usiamo parole buone con stati d'animo completamente discordanti, e quello che comunichiamo è una ansiosa tranquillità, una tranquillità angosciante, non lo so, un paradosso. E questo tra l'altro può peggiorare, perché sarebbe meglio, paradossalmente, in certi momenti mostrare realmente, soprattutto ai bimbi piccoli, quello che viviamo, piuttosto che dare un messaggio, in termini psicologici si dice ambivalente, cioè che gli sorridiamo e gli diamo un cazzotto, cioè poi non capirà, cioè, che cosa gli arriva. E allora, capite bene, non basta mettersi una maschera, ma bisogna veramente lasciare venire fuori questa vita di Cristo. Dio è convinto. Io ho provato a fargli cambiare idea in un momento della mia vita, cioè prima di convertirmi provavo a fargli credere che ero buono. Cioè, Dio, non c'è nessuno buono come me, ma guarda come sono buono, io ho un fratello che fa il cattivo, ho quegli altri che sono cattivi, ma io sono buono, io la sto controllando tutta la mia aggressività, io ho domesticato la bella che ho dentro attraverso le religioni orientali, ho dato grande potere alla mia mente, ho controllato il male, io sono Dio, Dio. E Dio invece mi ha detto altro che buono e bravo, ho dovuto scoprire veramente l'inferno, ho dovuto scoprire la fragilità. E poi quando ho scoperto la fragilità, l'inferno, ho cominciato un'altra solfa. Io ho detto: Dio, non è possibile che tu hai chiamato me, io faccio troppo schifo, non ti puoi servire di me per fare il cristiano. Ancora sembrava un'umiltà, ma in realtà era un orgoglio, perché come a dire: se non ce la posso fare da solo, non ce la posso fare. E Dio ha dovuto farmi scoprire, come sta facendo con la tua vita, questa terra promessa interiore, questo luogo meraviglioso che non era nella mia mente, io l'avevo costruito qui. Tutto un sistema di controllo, tutto come facevo meditazione trascendentale. E Dio invece aveva messo il paradiso nel mio cuore, ma io non lo sapevo. Cioè, lo avevo ricevuto, ma non lo vedevo, non lo provavo, non lo sperimentavo, quindi per me non c'era. E quindi, quando avevo scoperto la verità umana, cioè del fallimento del peccato, ormai dicevo: Dio, hai sbagliato persona, io non potrò mai fare cose buone. E lì anche un'altra volta ho dovuto vedere che Dio aveva ragione, si è considerato Dio verace e ogni uomo bugiardo. Ero bugiardo prima, ero bugiardo dopo. Insomma, è bello litigare con Dio, però sapete, poi ha ragione sempre lui. Non so se ci avete provato ogni tanto a litigare, a questionare, ed è meglio litigare con Dio che con il diavolo. Lo suggerisco, perché Dio vi ama, e quindi anche se lo mandate a quel paese, lui vi ama, vi abbraccia lo stesso. Se invece siete così col diavolo, si dice la novità di Avarci. Quindi se dovete prenderla con qualcuno, meglio prenderla con qualcuno che vi ama, e poi il suo amore vi consolerà, piuttosto che dire: oh, almeno col diavolo sì, lo posso distruggere. No, attenzione, andiamoci piano, perché se usiamo odio, violenza col male, in realtà gli diamo più forza. Questo non significa che lo invitiamo a cena, ma significa che l'autorità sul male deve essere un'autorità che viene dalla santità, che viene dalla fede, non dalla rabbia. Non so, stiamo aprendo tanti, non so se siete d'accordo. Allora, le ferite nell'anima di un pastore, capaci di produrre motivazioni e comportamenti più o meno consapevoli, gli impediranno non solo di essere terapeutico, ma potrebbero persino condurlo a dimenticare la legge e a calpestare i diritti di tutti i deboli. Qui voglio leggere velocemente un brano che io uso soprattutto nella seconda parte, perché è un incoraggiamento, è un modo con cui Dio tanto tempo fa mi ha parlato, perché io avevo un po' di difficoltà, ero restio da psichiatra cristiano a usare psicofarmaci, quindi dicevo: no, i psicofarmaci non sono una soluzione vera. Ma perché era un estremista? In realtà, tante volte noi cristiani siamo degli estremisti e non capiamo che non si può essere estremisti. Cioè, la separazione perfetta di bene e male nel mondo spirituale, ma nella nostra mente è un processo. Guai a cercare di essere estremi nella mente. Possiamo scantonare persino nel delirio. Quante persone oggi delirano? E non solamente dei non convertiti, ma anche dei cristiani, perché non hanno capito che il cambiamento mentale è progressivo e quindi nel nome di eliminare di colpo tutto lo sporco dalla loro mente, direttamente entrano in un delirio di tipo religioso e alla fine sono uno scandalo per il mondo evangelico, capite? Però capite, questa c'è la loro buona fede di volere subito vincere questa battaglia sullo sporco, sul male, e c'è purtroppo la non comprensione da parte dei conduttori che avvallano questa loro cosa e che gli dicono: sì, nel nome di Gesù, Gesù subito puoi sollevare tutto, puoi vincere ogni male, non si presenta più nessuna tentazione, questo non lo dico, ma come dire, superi tutti gli esami, sei già all'università. Allora questi partono, cominciano a sollevare 300 kg nel nome di Dio, gli viene l'ernia, poi non capiscono. E poi chiaramente, cioè, chiama il dottore Ryan, io devo recuperare i pezzettini. Questo è serio, noi ridiamo, ma è serio. E tante volte nel corso della mia vita ho avuto una rabbia tremenda, un'amarezza proprio nel vedere compiere questi abusi spirituali, queste violenze nel nome di Dio, che sono le peggiori e che possono segnare, come vedremo nella seconda parte, possono essere un'alimentazione che tanti bambini, non solo naturali, ma anche spirituali, hanno ricevuto dai loro leader, dai loro genitori, e che li hanno realmente traumatizzati e feriti. Quindi in questo caso io ho avuto quella rivelazione, dicevo, quando ero restio a dare farmaci, Dio mi ha parlato con questo verso, lo leggo velocemente, ma non parlerò della parte dello psicofarmaco, ma parlerò della parte di chi poi dalla stampella, e che noi come pastori, come responsabili, siamo già chiamati non solo a stampelle, ma siamo chiamati a soluzioni più reali. Le stampelle sono per quelli che iniziano, per quelli che hanno bisogno di comprendere, di avere una rivelazione più grande della grazia, eccetera, eccetera. Ma dice così in Proverbi capitolo 31, verso 4: non si addice ai responsabili. Il 12: non sono un re, quindi invece posso farlo. Bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte, dopo aver bevuto, non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Qual è il collegamento? Perché il verso 16 dice: dopo date bevande alcoliche invece a chi sta per perire, e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Quindi, bevande alcoliche, in realtà, se ci pensate, l'alcol è una sostanza disinibente, perché inibisce le genti inibenti. Quindi, quando uno beve, non so se ogni tanto vi è capitato, cioè uno, io una cosa che non ho provato mai, cioè bere sì, però non mi piace, quindi non sono stato mai ubriaco, però sicuramente dà una disinibizione, uno stato mentale piacevole, e soprattutto serve a dimenticare, una sorta di droga. E dice: ma dimenticare che cosa? E me lo sono dimenticato. Quindi ha un'anestesia totale, e qui la scrittura lo dice, è un'anestesia. In realtà queste tre dinamiche della vita umana, che sono, quali sono? Amarezza. Ma voi non avete avuto amarezza, vero? No, poche. Miserie, cioè percezione della miserabilità di certe aree della nostra vita, della serie: Signore, non me lo aspettavo di essere così fedele. E Dio che ti risponde: ma perché, che ti aspettavi da te? Tu ti devi aspettare qualcosa dalla mia opera dentro di te. E questa è una differenza importante. Tante volte noi non riusciamo a capire, a differenziare. Io nel corso degli anni non ho aumentato la mia fiducia in me, anzi, l'ho persa sempre di più, ma ho aumentato la mia fiducia nell'opera di Dio in me, come a dire: so in chi ho creduto e so sempre di più quella ricchezza meravigliosa che Lui ha messo nella mia stalla, so e la conosco, per cui camminando per fede, in qualche modo anche nelle situazioni più incredibili, so che poi viene fuori la risorsa di Dio, perché Dio me l'ha messo dentro. Questo è importante. Non sono diventato più fiducioso nella mia intelligenza, anzi, quindi miseria, dicevo, e poi l'altra parola travaglio che usa qui, perché dimenticano loro miseria, non si ricordano più dei travagli, che ha proprio molta affinità con quella parola conflitto, nelle dimensioni psicologiche è importante. Quanti conflitti c'hai e non sai se andare a destra o a sinistra, non in senso politico, lì. Non si andare al centro, ma neanche lì, ma non sai dove andare, quindi questo crea una tensione, un conflitto, e tutte queste cose sono comuni ad ognuno di noi, le amarezze, le miserie, i conflitti. E guarda caso la parola di Dio dice usate l'alcol, ma dice usate l'alcol per guarire? No, per dimenticare. Ma quello che poi mi ha colpito, allora, quando Dio 20 anni fa circa mi ha parlato, mi ha detto no, questo va bene, tu li puoi usare, ci sono tanti metodi che non sono la soluzione vera, totale, ma sono il male minore. L'importante è poi che guidi le persone ad essere re, che non lasci sempre bambini che si stonano, che coprono le loro miserie, le loro amarezze con tante droghe, non solo gli antidepressivi, ma potrebbe essere lo sport, potrebbero essere tante cose in cui uno si esalta, si dimentica di tutte le proprie ferite, dei propri fallimenti familiari, come a dire, ma che importanza ha se ci scagniamo, l'importanza è che poi domenica vado allo stadio e finalmente lì c'è un momento di libertà, poi anche se mia moglie si uccide, per dire, io sto esagerando, però come dire, il fatto di anestetizzare, non risolvere i problemi, invece no, il re, secondo Dio, non possono usare gli stessi sistemi di anestesia degli altri. Perché? Perché influenzano, perché trasferiscono, e qui in particolare dice può succedere che dimentichino la legge, quindi dimentichino il progetto di Dio, che è quello, sì, ti ho dato la stampella, sì, ti do questo appoggio, questa anestesia, però ricordati che il mio progetto per te è la santità, non è ammucchiamo, si dice, non so se è qua la traduzione romana, ma vuol dire copiamo, stendiamo un pietoso velo, mettiamoci un'apparenza buona, no, ma è risolviamo, e soprattutto poi calpestare i diritti dei deboli. Ritorniamo alla sindrome di onnipotenza e al bisogno di dipendenza. Quando uno non ha risolti certi conflitti nella sua vita, evidentemente ne paga le conseguenze lui, ma ne pagano le conseguenze i propri figli naturali e spirituali. Ecco perché a un certo punto Dio dice, un attimo, figlio mio, io sono contento che tu fai delle prediche meravigliose. Io sono contento che tu c'hai un ministero evangelistico che appena predichi tu si convertono, cioè appena predichi tu si convertono 1.000 persone, 1.000.000 di persone. Io sono contento che paghi la decima, io sono contento. Però, un attimo, c'è qualcosa che hai bisogno di comprendere. Ci sono delle ferite. C'è un bambino ferito in te. C'è un bambino, ho quasi 60 anni. C'è un bambino ferito dentro di me, certo, non stiamo parlando a livello intellettuale, ma nelle tue emozioni ci sono parti in cui fin da bambino hai avuto forse carenze affettive, sei stato investito di carichi troppo grossi, hai ricevuto violenza, sei stato punito ingiustamente, c'hai una rabbia, ci sono delle ferite che hai coperto e che in qualche modo dobbiamo tirare fuori, ti dice Dio. No, il bambino no, come io ho cercato di essere grande, il bambino non lo vuoi vedere, la bambina è impaurita, smarrita, lasciamola in soffitta. No, lo dobbiamo tirare fuori, perché io devo abbracciare questo bambino, è come se Dio potesse dire, e tu lo devi abbracciare da parte mia, con la nuova identità che ti ho dato, devi consolare prima, ma poi fare crescere, fare guarire questo bambino che poi ti condizionerà. Se non ne prendi consapevolezza e se non ti accorgi di come sta piangendo, sta urlando, sta cercando di attirare l'attenzione, ma tu non gli stai dando il cibo giusto per guarire. È un bambino che è stato bistrattato, ignorato, tu lo stai curando con la sindrome di onnipotenza, ma non starà bene. È il bambino che non riusciva a dimostrare, conosciuto pastori, e proprio perché da piccoli i genitori gli dicevano sempre no, hai preso 9, no, volevi prendere 9 e mezzo, hai preso 9 e mezzo, dovevi prendere 10. Cioè, hanno acquisito una rigidità estrema per cui è come se non potessero mai essere soddisfatti per questa sorta di condizionamento. Potrebbero fare tanti esempi, ma che Dio vuole guarire, non facendoli dominare, quasi controllare tutto, essere così rigidi e perfetti, ma gli far fare scoprire il suo amore, ecco, e quindi guarire da quel bambino ferito che c'hai dentro. Mi siamo riusciti a girare la pagina. La responsabilità ministeriale, così combattuta dal nostro avversario, perché ricordatevi sicuramente che il dialogo ha una predilezione per i responsabili, per i leader, perché è evidentemente strategico, sarà o magari un perdente alla fine, ma in questo momento è intelligente, è geniale, quindi sa benissimo che bisogna colpire i punti cardine della comunità sono sempre i pastori, i responsabili, quelli in prima linea, quindi è ovvio che l'attacco primario sarà sempre su chi sta in prima linea, si becca i primi colpi, e allora questo attacco diventa un banco di prova dove emergono le malattie dell'anima, che sono, come dicevo poco fa, punto di aggancio e di amplificazione demoniaca. E in Gesù non potevano accedere, egli non possiede nulla, non ha nulla in me, non può nulla contro di me, ma in noi tante volte possono accedere. Solo che la cosa bellissima è che il diavolo, senza saperlo, qua ricordo il buon Petrelli, non so chi di voi ha sentito parlare, lui disse una cosa che un po' sembrava strana per certi versi, poi l'ho dovuta capire, cioè che il tuo nemico diventa il tuo benefattore. E allora io pensavo che, ma non certamente che il diavolo cambia la sua natura, si allea con te e ti fa bene, ma perché in qualche modo venendo a mettere in crisi delle aree della tua vita dove sei fallimentare, dove sei fragile, ti può, senza che se ne rende conto, aiutare a fortificare quelle aree, perché tu dici, guarda un poco, qui sono influenzabile, qui sono toccabile, qui sono vulnerabile. Signore, ho bisogno di fortificare quest'area. Quindi quello che è un attacco volto a distruggerti diventa invece un cambiamento e un rafforzamento della tua vita. E credo che di questi ne abbiamo vissuti tanti, io almeno ne ho vissuti tantissimi. E quindi dicevo, lì dove oltretutto scopriamo una verità che forse non ci piace, che è stato un po' oggetto di una riflessione che ho fatto lì alla Versa, sono forse qualche mese fa, il tema era il pastore ha bisogno del pastore e non del sommo pastore, ma il pastore ha bisogno del pastore. E leggo e andiamo verso la conclusione di questa prima parte. Si può avere un grande ministero mantenendo nello stesso tempo aree della propria personalità non rinnovate, ma piuttosto impregnate da una sapienza terrena carnale diabolica. Si può strutturare un vissuto così impregnato e impegnato nella mansione pastorale in tutti i vari aspetti da non avere il tempo di comunicare neanche con se stessi. Questa è stata una scoperta incredibile che ho dovuto fare, entrando in contatto con vari ministri, con varie persone, che il problema di comunicazione non era con gli altri, ma era prima con se stessi, cioè si era interrotta la comunicazione, non si comunica con noi stessi, non si sa quello che si sta vivendo, non si è consapevoli dei propri stati d'animo, e poi chiaramente arrivano le crisi, e certamente è drammatico. Tutto questo fino al punto di ignorare il medice cura per ipsum, o medico cura per stesso, è un proverbio derivato da un midrash ebraico, con la difficoltà, quindi, ma direi l'impossibilità, di identificare e di curare le proprie ferite dell'anima. E a proposito dei medici, una bella specie, nel giornale Pensa alla Salute leggiamo qualcosa che ci fa veramente riflettere, ci fa pensare. Sorpresa, i medici non si fidano dei medici. Potremmo parafrasando dire che i pastori non si fidano dei pastori. E continua dicendo, i medici non si fidano dei medici, raccomandano terapie che non seguono. Prima di adulto dice no, lui non deve fumare. E poi ancora, mangiano e fumano più del dovuto, si credono immuni dalle malattie, ma soffrono di stress e depressione e la percentuale di suicidi è altissima. E qualcuno si aiuta con sostanze proibite. I medici stanno facendo questo. Ma vedremo tra breve che pure i pastori stanno vivendo questo. Non magari da noi, perché noi siamo sempre un po' in ritardo rispetto all'America. Ci arriviamo sempre dopo, sia le cose buone sia le cose cattive. E quindi sempre più frequenti e pericolose per i leader, questa è la mia osservazione in quel ambito, le cadute in comportamenti altamente carnali, le famose 3S, sesso, soldi, successo, con scandali vari e relativo discredito dell'opera di Dio, lo sviluppo di patologie psichiche più o meno gravi, risultanti da un tentativo fallito di eliminare il male da se stessi, compresa quella sindrome di burnout. Nella migliore delle ipotesi, una solitudine estrema subita fatalisticamente o peggio ancora spiritualizzata come deserto. Questo mi ricorda qualcuno, io sono nel deserto, devo stare nel deserto, ok, ma devi imparare a comunicare anche con gli altri, puoi avere un momento di deserto della tua vita, ma non puoi prendere il deserto come un alibi per rimanere solo e non avere contatto con nessuno. Tante volte il deserto è una parte importante, ma è una parte dove impariamo ancora di più a scoprire un Dio relazionale. E io non mi fido e ho paura quando il deserto, l'aspetto mistico, ti rende sempre più per i fatti tuoi, secondo te per i fatti di Dio, ma avvicinandosi a Dio, noi in qualche modo siamo sempre più vicini alla sua creatura e ai suoi figli. Non è possibile avvicinarsi a Dio e amare sempre più Dio e poi mandare a quel paese gli altri. Le due cose sono strettamente collegate, credo che questo lo abbiamo realizzato, è una lezione dura da capire, però è fondamentale. E vorrei andare verso la conclusione, chiaramente non siamo riusciti a, però magari la riprendiamo nella seconda parte, e sicuramente, come abbiamo già accennato, tutto questo deve avvenire per rincuorare Dio. Come noi dobbiamo rincuorare Dio? Sì, perché Dio è tutto affranto, è in lutto, in preda alla costernazione. Ho scritto qua per la piaga delle guide del suo popolo. La scrittura dice per la piaga del suo popolo, però siccome lì ci parla di non c'è un medico, non c'è una medicina, perché la piaga del mio popolo? Quindi in qualche modo Dio è affranto non solo per chi non viene curato, ma per chi non cura, perché a sua volta ha bisogno di essere curato. Quindi Dio sta soffrendo estremamente perché la piaga non solo del suo popolo ma dei suoi conduttori non viene confrontata con il balsamo di Galad, non viene realmente presa in carico da un medico, non nel senso medico, ma da una persona che riesce a trasferire la guarigione agli altri. E lì Dio realmente fa un'esortazione forte: perciò, uomo, chiunque tu sei, che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose, e se tu ti chiami pastore, giudeo, ho messo la parola pastore, se tu ti chiami responsabile, ti riposi sulla legge, con la grazia, ti vanti Dio, conosci la sua volontà, sai distinguere quello che è meglio essendo stato istruito alla legge, ti persuadi di essere carismatico, guido di ciechi, c'è un cieco, lo guido io, luce di quelli che sono nelle tenebre, io illumino, educatore degli insensati, sì, tutti voi che siete insensati, venite a me, vi farò capire la Bibbia. Maestro dei fanciulli, sì, puoi comunicare anche con i bambini, che bello! Perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai, dunque, tu che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi, non rubare, rubi, eccetera, eccetera. Tu che dici non commettere adulterio, commette adulterio. Tu che predichi e dici non bisogna arrabbiarsi! Ci sono tanti pastori che... direttamente già quando annunziano una cosa là non bisogna essere settari, già te ne stanno andando allontanando, vai via razza diversa di chiesa dalla mia, eccetera eccetera. Quindi come mai? Questo è un urlo di dolore di Dio, cioè non è un giudizio. Vorrei che noi capissimo che il cuore di Dio è affranto, è in crisi, è proprio prostrato da questa situazione in cui poi come guida del popolo ci siamo convinti di poter levare la pagliuzza negli occhi del fratello senza vedere la trave che si trova nel nostro occhio. E siamo in un periodo tra l'altro particolare della Chiesa che definirei purgatorio evangelico, cioè un momento in cui casa di Israele è quella provata per prima, eh? Ma lì c'è un fuoco acceso intorno a noi, cosa provarvi? Non mi sembra una cosa strana, diceva l'Apostolo. Ma cosa significa? Che tutto quello che è paglia, fieno, tutte quelle che sono state costruzioni umane, tutte quelle che sono state costruzioni della tua forza di volontà, della tua coerenza etico-morale, cioè queste cose crollano. Crollano perché Dio ti vuole fare scoprire. Ho conosciuto tanti pastori depressi, in crisi, sull'orlo del suicidio, anche in Italia, non solo in America. Leggerò per concludere, non per darvi la parte finale un poco depressiva, però leggerò delle statistiche su un'inchiesta fatta proprio in America qualche anno fa da un'associazione non religiosa incaricata dalla Chiesa Battista, ma inerente a tante chiese di tipo pentecostale. Quindi è un momento dove le periasmoi, che è la parola per prove e tentazioni, che nel greco è la stessa, quindi è tante volte la modalità con cui noi viviamo l'esame che fa sì che sia una tentazione o una prova, questo non lo approfondiamo, e i ministri sono al centro di un ciclone. E per concludere, abbiamo finito la seconda facciata velocemente per recuperare. Voglio citare a tal riguardo i risultati di una statistica condotta dal gruppo Barnard, un'associazione non religiosa statunitense che si occupa di inchieste varie su circa 500.000 pastori. Ricordate che in America le chiese medie sono 40-50 persone. Poi certamente noi vediamo anche le chiese megagalattiche, però la maggioranza delle chiese sono piccole chiese, questo anche per incoraggiamento a chi ha piccoli gruppi. In America la prevalenza è piccoli gruppi. Poi certamente ci sono delle chiese che hanno avuto un particolare sviluppo, però la media è quella. Allora concludo veramente, facciamo un break, con questi risultati, questi alcuni dei risultati. 94% sentono su di essi la pressione della Chiesa e l'esigenza di avere una famiglia ideale. Fino a qui mi sembra, anzi, una giusta. Solo che bisogna avere questa pressione dove arriva dalla Chiesa e questa ansia di avere una famiglia ideale. Per esempio, c'è la sindrome della figlia del pastore, che Dio ha dato una figlia, cioè che deve essere super perché la figlia è, tante volte dico. Non scendiamo in particolari, però sicuramente è uno stress. Il 90% lavorano più di 46 ore settimanali. Questo è un dato abbastanza sicuramente impegnativo, perché poi quando non lavorano magari continuano a stare al computer, magari a preparare sermoni, eccetera. L'81%, qua cominciamo ad avere delle statistiche che ci fanno male, ci fanno capire il bisogno profondo di ridimensionare qualcosa. L'81% non ha tempo sufficiente per il proprio coniuge e per le richieste del ministero. L'80% credono che il ministero pastorale influenzi negativamente la propria famiglia. Il 70% non credono di avere qualcuno che sia veramente loro amico. 70%. Questo pieno di pastori sono le persone più sole. Il 70% possiede una minore autostima di quando è entrato nel ministero. Cioè, ma questo, tutto sommato, è normale, perché quando entro nel ministero arrivo io e faccio la differenza. Poi quando abbiamo scoperto la nostra fragilità, evidentemente la nostra autostima è diminuita. Il problema è che se non cresce la stima nell'opera di Dio, rimane solo la disistima di se stessi e diventa depressione. Tant'è vero che il 50% poi del campione si sentono inadeguati di fronte alle pressioni del lavoro. L'80%, e questo è il dato incredibile che ha fatto andare in crisi la Chiesa Battista che aveva commissionato l'inchiesta, sono scoraggiati o affetti da livelli diversi di depressione. L'80%. Allora i pastori non sono Superman. Anzi, forse sono persone che proprio per la missione più forte, più grande che si sono dati, se non lasciano curare a Dio le loro ferite, alla fine, come evoluzione del loro ministero, rischiano veramente di vivere un disagio psichico grandissimo. E il 40% e più riferiscono di stare soffrendo di sindrome burnout. Abbiamo detto questa sindrome proprio in cui uno alla fine basta, non è che dice ti devo riposare, no, vai fino
a morte.
Infatti già stanno sorgendo in vari stati dei centri di ricovero per pastori con sindrome di burnout, dove li mettono là, li mettono in un clima dove finalmente c'è rilassati, ma poi uno non si è rilassato mai, è difficile rilassarsi perché poi vivi nel senso della colpa, della condanna, dell'autopunizione. E il 33% considerano una minaccia, questo è più o meno simile a un altro, per la loro famiglia. Il ministero minaccia per la famiglia. Il 33% nell'anno precedente avevano considerato seriamente di abbandonare il ministero. Questa è una tentazione sicuramente che ci prende. È l'ultimo dato: 40% della rinuncia al pastorato dovute alla sindrome di burnout. Ci fermiamo qui perché vi do un po' il momento di prendere fiato, perché abbiamo sicuramente già toccato vari punti e possiamo fare un break.